Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Buona domenica a tutti voi da Francesco Vitale per una nuova puntata di In Viaggio con la Radio. E dopo il viaggio della scorsa settimana, questa domenica 13 marzo ce ne resteremo buoni e tranquilli in Puglia per parlare, pensate un po', di due eventi particolari che riguardano il Salento, ma non solo. Ma prima di cominciare vi ricordo come sempre i nostri contatti www.radiofratesole.it, inviaggiocolaradio@libero.it per le vostre email e la pagina ufficiale Facebook In Viaggio con la Radio, che attende sempre i vostri messaggi e commenti. Dunque, dicevamo del Salento, sì, perché lo scorso 28 febbraio a Roma c'è stato un incontro speciale e familiare. Si è infatti tenuta la conferenza stampa di presentazione della 47esima edizione del Tour Film Festival, un evento internazionale che si terrà dal 25 al 29 maggio prossimi a Lecce. Una simpatica rimpatriata. L'incontro dei salentini di Roma, a due anni dalla costituzione della benemerita associazione Salento Nostro, presieduta da Antonio Russo e che annovera come presidente onorario il giornalista Antonio Conte, presidente di Tour Film Festival, il festival internazionale del film turistico. Anche il primo cittadino di Roma capitale, Gianni Alemanno, ha le sue radici salentine, come anche l'onorevole Rocco Buttiglione e numerose altre personalità della cultura, della politica e dello spettacolo. Roma oggi conta più di 100.000 pugliesi, quasi tutti salentini. Ecco quindi la ragione di questo incontro non solo di amicizia, ma anche di scambio interculturale e reciproca conoscenza. Ma ascoltiamo Antonio Conte, presidente di Tour Film Festival, che ci parla appunto di questa importante manifestazione.
Il Festival del Film Turistico da 3 anni si tiene a Lecce, ma prima ha girato tutta l'Italia e iniziò nel 1962 a Venezia. Quindi ci stiamo preparando al cinquantenario, al giubileo, che sarà l'anno prossimo, compie 50 anni infatti. Da quel festival di Venezia nacquero poi tutti gli altri festival del film turistico nazionali e internazionali e quindi l'abbiamo diffuso un po' in tutta Europa, in tutto il mondo. E infatti io sono presidente onorario del ICTO, che è il comitato mondiale di tutti i festival di film turistico, che vanno da Sarajevo a Cuba, a Vienna, in Polonia, eccetera. In media partecipano al nostro festival 50-60 paesi, 120-130 giornalisti nazionali e internazionali.
Lei ha girato tutto il mondo, ha avuto modo di vedere varie realtà. Che cosa significa per lei rinnovare questo impegno in un paese come il Salento?
Ma il Salento ormai è proteso verso uno sviluppo turistico, cinematografico impensabile fino a qualche anno fa. Io sono stato anche all'inaugurazione dello scorso del Cineporto di Lecce e quindi ho visto questa bella realtà. Quindi si sta dando da fare moltissimo. Turismo e cinema possono camminare insieme per la, come dice il nostro slogan del festival, per la conoscenza e comprensione fra i popoli. E specialmente in un momento critico come questo, mi sa che il festival si punta proprio decisamente a questo obiettivo. Io racconto sempre come sono stato più di 23 anni in giuria al Festival di Carlo Vivari, nell'allora Cecoslovacchia che adesso è Repubblica Ceca. Racconto sempre un episodio. 2 anni prima del cambiamento di regime già si avvertiva che ormai le cose dovessero cambiare sia lì sia in Russia, eccetera. Un coraggioso regista presentò un documentario molto coraggioso, già nel titolo, che era Dialogo fra città. Vai a vedere poi queste due città, erano Praga e New York, quindi impossibile pensare a queste cose durante il regime. Fu scartato dalla giuria a prima visione. Dopodiché nel coffee break io ho proposto al presidente della giuria di ripresentarlo a votazione segreta. eccetto un astenuto che era il presidente, giustamente, il documentario vinse il primo premio assoluto. Io tremavo perché dico, adesso non mi faranno più uscire da Praga, perché il regime era quello che era. E invece tutto andò bene, fu proiettato anche sulla televisione, e l'anno dopo arrivarono a frotte i turisti americani, perché ebbe un successo in tutto il mondo. E quindi, per dire, ecco, questi interscambi di carattere turistico-culturale, cinematografico, appunto, arrivano all'obiettivo che ci eravamo prefissati, diciamo.
In quella stessa giornata sono stati consegnati anche i premi Dolmen Salento, grazie all'associazione Salento Nostro, nata nel 2009 per tutti i salentini che vivono a Roma e portata avanti da Antonio Russo, il presidente e fondatore. Molti i premiati, tra questi il regista e sceneggiatore Pasquale Squitieri, che in tutti i suoi film, tra impegno e denuncia civile, ha portato azione, movimento e dinamismo. Ma ascoltiamo a questo proposito Antonio Russo, presidente e fondatore dell'associazione Salento Nostro.
Da due anni, poco più di due anni, abbiamo costruito questa associazione che vuole essere il punto d'incontro di tutti i salentini e della comunità pugliese presenti nella capitale. Quindi è una sorta di ponte ideale in termini di comunicazione, marketing turistico e promozione del territorio. Perché dobbiamo riconoscere che le istituzioni spesso fanno promozione, ma sono un pochino carenti da questo punto di vista. E quindi si sentiva a Roma l'esigenza di creare, di costituire un'associazione che raccogliesse a sé tutta la comunità pugliese e in particolare nella fattispecie dei salentini, perché prima non c'era. Quindi io sono molto felice ed entusiasta di poterli rappresentare, anche perché a Roma siamo una comunità molto vasta e al momento siamo circa 500, abbiamo 500 associati e ci riuniamo in incontri culturali, conferenze, premi e non solo, anche degustazioni, anche perché il Salento ormai ha assunto un connotato, veramente una connotazione internazionale.
Non solo turismo, ma soprattutto scambio di culture, di volti. Tante sono le persone, tanto appunto come stavamo dicendo i salentini che vivono a Roma per lavoro o per studio. Questa serie di incontri possono essere un'occasione vero di incontro e di cultura.
Assolutissimamente sì, è uno scambio di culture e poi soprattutto tra di noi c'è questa sorta di spirito di solidarietà e quindi richiamare tutte quelle nostre tradizioni e origini e promuovere tutti quegli aspetti che del Salento a Roma è veramente una cosa che ci fa sentire entusiasti e felici di farlo.
Qual è la risposta dei romani che magari viene coinvolta in questi incontri?
I romani sono contentissimi di partecipare ai nostri incontri, alle nostre riunioni. Dobbiamo andare avanti così perché veramente ci sono tante persone interessate a questo lembo di terra.
E sarà l'attrice e sceneggiatrice Francesca Staiano a fare da madrina al Tour Film Festival. Salentina doc, ma residente a Roma, durante la conferenza stampa svoltasi nella capitale si è detta molto felice e onorata di essere la madrina di questo evento. Francesca ha parlato di festival, teatro e salentitudine. Inoltre un consiglio, un invito a tutti i giovani che vogliono intraprendere la carriera artistica.
Per me essere madrina di questo evento è molto importante perché io vivo a Roma da diversi anni, però sono salentina, mio papà è nato a Gallipoli, mia mamma è nata a Lecce, tutti i miei parenti sono disseminati nel tacco d'Italia e quindi insomma è importante, è molto importante, è un'affermazione anche del mio percorso come artista importante.
Un percorso che anche tu appunto porti avanti nel tuo lavoro attraverso, diciamo, l'arte, e questo è molto importante anche se lo si estende in una terra così bella come il Salento.
Sì, assolutamente. Il Salento poi ultimamente sta proprio dando tanti talenti artistici e quindi e poi anche il fatto di stare su Roma e portare avanti la salentitudine, diciamo così, trovo che sia molto importante perché noi comunque abbiamo sempre una marcia in più. Siamo un crogiuolo di razze, un insieme di razze, di emozioni, di cose intense che nell'arte trovano il giusto sbocco, credo.
Tu ne sei un esempio, sono tanti i salentini che vivono ormai a Roma, chi per lavoro, pensiamo anche ai giovani, molti studenti e studentesse fuori sede che quindi studiano e occupano qui. Questo può essere un'occasione di scambio per non solo per conoscersi, ma per far conoscere soprattutto la cultura e l'arte del Salento.
Sì, assolutamente, la cultura e l'arte del Salento è una cultura e un'arte viva e vivace, che è giusto che abbia la sua collocazione in un panorama artistico anche più ampio.
Un messaggio per i giovani che sono così appassionati di arte, di spettacolo, che magari vogliono intraprendere un po' la tua strada, il tuo percorso per capire l'importanza di fare una strada giusta?
Un consiglio che io do ai giovani che appunto si approcciano all'arte, allo spettacolo, è quello di non sottovalutare mai l'impegno e lo studio della recitazione, nella fattispecie se vogliono appunto diventare attori o attrici, perché si tende molto a dire vabbè, ma che ci vuole? Non è così, non ci si può improvvisare. Poi oggi con la crisi economica che abbiamo in atto, le produzioni chiedono sempre più delle persone capaci in 2-3 ciak di portare a casa la scena, detta in gergo, quindi bisogna essere preparati. E niente, poi ovviamente sappiamo tutti che è un mondo anche fatto di compromessi eccetera, che però non pagano perché alla lunga poi si vede il valore, cioè se una persona vale va avanti, soprattutto nel teatro. Io sono un'attrice soprattutto teatrale, anche di televisione, ma soprattutto di teatro, e lì c'è un feedback immediato con il pubblico, quindi non si può bleffare, ecco. Quindi studiate, preparatevi, è un bellissimo mestiere, molto difficile, come dice Gianni Morandi, uno su 1000 ce la fa, però si può fare.
Siete all'ascolto di Radio Frate Sole, in viaggio con la radio e con Francesco Vitale a tenervi compagnia questa domenica. Rimaniamo in Puglia. Infatti, per festeggiare i suoi primi 25 anni, l'Italia Wave Love Festival, la manifestazione di musica e cultura giovanile, approda precisamente a Lecce, che ospiterà l'evento dal 14 al 17 luglio, occasione di vetrina per i musicisti emergenti che sperano di sfondare nel campo musicale. Nata dall'esperienza della rete di relazioni nazionali ed internazionali di Arezzo Wave Love Festival, oggi Italia Wave Love Festival è diventato il principale evento musicale estivo nel campo delle musiche attuali italiane ed internazionali. Tra i suoi obiettivi fondamentali quello di valorizzare e accrescere le potenzialità delle culture giovanili e soprattutto promuovere ed esportare la musica italiana all'estero. Cultura e giovani sono stati anche gli argomenti cardine dell'intervento del sindaco di Lecce, Paolo Perrone, che d'accordo con l'amministrazione provinciale ha voluto fortemente che la manifestazione si facesse a Lecce, anche per le opportunità di rilancio turistico della cittadina. Lo ha intervistato per noi Giusy Caretto.
Noi guardiamo alla cultura come un fattore di crescita sociale ed economica della nostra comunità. Ecco perché tutte le condizioni che un'amministrazione comunale può creare, di convenienza che può creare alla parte più talentuosa della nostra comunità giovanile, verranno messe in campo.
Come la città di Lecce, quindi la vostra amministrazione, si prepara a questo evento e quanto è importante questo evento per la vostra amministrazione?
L'evento è molto importante perché, come ho detto, si tratta di una vetrina straordinaria attraverso la valorizzazione della musica rock in particolare, che rappresenta per tanti giovani salentini, anche può rappresentare un'occasione di realizzazione professionale.
E su questa iniziativa culturale abbiamo incontrato anche il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che ha lodato con molto entusiasmo questo evento giovanile per investire in cultura e garantire l'accesso al futuro.
Così si fa una grande Puglia, una Puglia che non ha paura del mondo, una Puglia che non ha paura di essere attraversata da cuori e corpi che hanno vissuto esperienze, che hanno culture così molto diverse dalla nostra. È una Puglia che è capace di donare le cose più belle che ha, anche le proprie storie e le proprie radici, ma accetta il dono della diversità culturale e musicale degli altri, e in questi grandi happening giovanili non solo trova occasioni di ricchezza economica ma anche di ricchezza culturale.
Facciamo un invito agli altri giovani italiani a vedere e a conoscere le bellezze del Salento.
Ma credo che nella gioventù italiana il Salento sia un pezzo rilevante della tendenza verso la qualità, tendenza verso la qualità dei luoghi, verso la qualità dell'offerta culturale, verso la qualità del cibo, insomma, e quindi Salento e Puglia vogliono dire qualità già oggi nella testa, nell'immaginario del mondo giovanile.
Ritratti di Santi 2011. In collaborazione con il MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano.
E da oggi, domenica 13 marzo, e per tutto il tempo di Quaresima, nella seconda parte del nostro programma vi faremo sentire i ritratti di Santi, uno dei momenti più rappresentativi della vita del MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Oltre un centinaio, scritti da padre Antonio Maria Sicari, teologo carmelitano e fondatore del MEC, i ritratti di Santi hanno in questi 19 anni di storia di movimento tracciato un vero e proprio itinerario di fede che il MEC propone ogni anno, in molte città italiane e straniere, durante il tempo di Quaresima. Un particolare itinerario quaresimale pensato in preparazione della Pasqua per imparare a contemplare il volto dei santi, la loro vocazione e la loro missione nella Chiesa e nel mondo. Un'inedita e singolare iniziativa ecclesiale diventata ormai uno dei punti fermi del movimento ecclesiale carmelitano. Iniziamo oggi con la figura di San Giuseppe, lo sposo di Maria. Ci facciamo aiutare da padre Gino Toppan, carmelitano e direttore dell'Istituto Madonna della Neve di Adro, provincia di Brescia, che al microfono di Michelangelo Nasca spiega che cosa rappresenta San Giuseppe nella storia dei carmelitani.
Rappresenta il proseguo di un affetto, di una devozione, di una cultura che aveva già nelle leggende iniziali un rapporto privilegiato appunto con gli eremiti del Monte Carmelo e poi Santa Teresa come un torrente l'ha portato nel centro della vita. Lei diceva che non si era mai rivolta a San Giuseppe senza avere ottenuto ascolto, perché la familiarità tra Giuseppe e Gesù era tale che tutte le sue richieste arrivavano direttamente al cuore di Gesù. Ricordiamo che anche San Giuseppe è il nome del primo monastero riformato da Santa Teresa. Io dico un piccolo episodio. Vivo ad Adro, una scuola, e 100 anni fa il fondatore ha fatto un voto a San Giuseppe che nessun ragazzo sperimentasse una situazione tragica di morte. E in quel luogo sono passate migliaia e migliaia e migliaia di ragazzi. Ci sono stati incidenti anche gravi e in questi 100 anni non c'è mai stato... C'è una cappella, non lo dico ad alta voce perché io ho 3 ragazzi ammalati di tumore nella mia scuola. C'è una cappella dove c'è una lampada sempre accesa e c'è come così, questo sguardo fiducioso, poi i disegni di Dio sono i disegni di Dio, ma noi abbiamo così... quasi questa specie di carezza, di certezza interiore, che San Giuseppe ci guarda con uno sguardo privilegiato, ed è bello questo, no? Sentirsi protetti da colui che ha protetto il destino di Gesù nel momento in cui era così piccolo e indifeso, lui e sua madre.
Quale virtù possiamo suggerire, una virtù riguardante San Giuseppe, quale virtù possiamo suggerire a un padre di famiglia oggi?
Beh, certamente San Giuseppe è il patrono dei lavoratori, e allora potremmo proprio immaginarcelo non come scontroso, turbato, come a volte le pitture documentano, ma in quella cultura del lavoro per cui si va al lavoro cantando, non come oggi che si va al lavoro dicendo uffa quando finisce. Ecco, io credo che questa virtù della laboriosità, cioè dell'affronto del lavoro con così consapevolezza di uno scopo, di una possibilità, di una partecipazione al gran lavoro di Dio. Ecco, io sottolineerei questa, poi ce n'è molte altre, la sua discrezione, il suo silenzio, la sua presenza, ecco, la virtù della presenza. Educativamente io direi che questo è una cosa molto importante, perché l'educazione ha bisogno di esserci, perché si educa nella misura in cui si decide di vedere, e San Giuseppe era uno che vedeva tutto.
E la figura di San Giuseppe è una tra le più grandi nella Chiesa. E il movimento ecclesiale carmelitano ha investito, ha scommesso in qualche modo sulla figura dei santi. Ecco, che cosa significa per il movimento ecclesiale carmelitano dare vita a questa grande storia che riguarda la santità?
Beh, innanzitutto è un atto di filialità nei confronti del grande carisma carmelitano. Poi così l'idea che Padre Antonio abbia voluto chiudere il percorso di quest'anno dei Quaresimali con la figura di San Giuseppe ci ha incuriosito molto. Io credo che andarvi a rileggere quel ritratto che Padre Antonio sa costruire così bene, perché sa far parlare persino le virgole del Vangelo. Quindi leggendo San Giuseppe uno dice: caspita, avevo letto il Vangelo, avevo guardato e non mi ero mai accorto di questo, di quest'altro. E sembra, come dire, una storia che cresce, una storia bellissima, una storia che ci appartiene. Per cui vi invito proprio ad andare a rileggere anche il testo completo del ritratto di Padre Antonio.
Grazie a Padre Gino Toppan, sacerdote, carmelitano e direttore dell'Istituto Madonna della Neve di Adro, per la sua testimonianza al microfono di Michelangelo Nasca. E accogliamo l'invito di Padre Gino, ascoltando proprio un estratto del ritratto di San Giuseppe dagli scritti di Padre Antonio Maria Sicari. Buon ascolto. Nessun altro uomo ha mai potuto e potrà mai amare Maria come l'ha amata lui. Nessun altro uomo è stato da lei così amato come è stato amato Giuseppe. Nessun altro uomo ha potuto accostarsi a lei, guardarla, parlarle, ascoltarla, toccarla e starle vicino come Giuseppe ha potuto fare, con tenerezza coniugale, con intimità familiare. Nessun altro uomo ha potuto donarsi a lei come ha fatto Giuseppe. Egli ha un ineffabile titolo di grandezza, quello di aver fatto battere il cuore di Maria in modo particolare. E a nessun altro uomo Maria si è donata come si è donata a lui. A nessun altro ella si è intimamente affidata come si è affidata a lui, consegnandogli coniugalmente la propria persona. Certo, nella loro vicenda sponsale, Dio è intervenuto con un dono così immenso che la loro fecondità è stata totalmente appagata e la loro fisicità è stata verginalmente consacrata. Ma ciò non ha tolto nulla alla loro reciproca donazione personale. Piuttosto l'ha dilatata e approfondita in maniera impensabile. Il fatto che Maria dichiari all'angelo di non conoscere uomo e che Giuseppe abbia consentito a rispettarla nella sua santa verginità, restando egli stesso vergine, non ci autorizza a credere che la loro vicenda coniugale sia stata sbiadita ed esangue, priva di sentimenti e di emozioni, e che la loro relazione sia stata priva di vera femminilità e di vera maschilità. Tutto quello che era avvenuto tra Maria e Giuseppe prima del concepimento virginale, il loro innamoramento, la promessa che si erano scambiata, i sogni accarezzati e i progetti a lungo coltivati, non solo non veniva abolito, ma acquistava una profondità inaudita ed aveva un destino eterno. Era questa la prima puntata di Ritratti di Santi, in collaborazione con il MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano, che ci farà compagnia per tutto il tempo di Quaresima, ogni domenica, nell'ultima parte del nostro viaggio con la radio. E siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, grazie a Giusy Caretto e Michelangelo Nasca che hanno collaborato alla realizzazione. Ho tempo solo per salutarvi e ricordarvi www.radiofratesole.it, in viaggio con la radio @libero.it per le vostre email e contattateci, mi raccomando, sulla pagina ufficiale Facebook In Viaggio con la Radio. Da Francesco Vitale a tutti voi l'augurio di una buona domenica, ma restate con noi, perché il viaggio continua su Radio Frate Sole in Blu, naturalmente.